Buongiorno ragazzi, eccomi qui da voi. Allora, oggi vorrei invece essere un po' più verticale su quello che sta succedendo sui mercati, perché qualcosina si sta muovendo. Allora, ormai il tema dello stretto di Hormuz sembra un tema passato, nel senso che prima o dopo si troverà una soluzione, o comunque perlomeno il mercato sta guardando oltre. Passa una nave in più, passa una nave in meno, le navi si riforniscono negli Stati Uniti. Il mercato è andato oltre, questo è un tema. Quindi adesso si va di nuovo verso quelli che sono i temi del mercato. Allora, dal punto di vista dei prezzi, la prima cosa è quello che si sta osservando, una sorta di risk-on, no? Quindi si sta ritornando in particolar modo sull'XLK, che vedo che prende una forza relativa abbastanza discreta rispetto alla media del mercato. Quindi se cercavamo nel breve termine un'area in cui si sta ritornando forza, sicuramente l'XLK è, che è, diciamo, il tecnologico più, l'ETF tecnologico del settore tecnologico più verticale, è quello che sta avendo maggiore forza. Mentre l'Europa, in particolar modo il DAX, è particolarmente debole, quindi anche un'idea di spread trading long Nasdaq, short DAX potrebbe avere il suo perché. Quindi questo è quello che si va a verificare in generale. Dal punto di vista pratico, poi, che cosa si vede ancora? Si vede però, ecco qui che volevo arrivare al punto del discorso, è che comunque quello che si osservano anche sono i volumi sono veramente nulli, anzi decrescenti. A me questa mancanza di decrescenza di volumi non mi piace assolutamente, anche perché secondo me il problema per cui avevano cominciato a scendere gli hyperscaler rimangono, anzi sono addirittura amplificati dal costo energetico maggiore. Cioè, vi ricordate, fino a un po' di tempo fa dicevamo i vari Google, Meta, eccetera, eccetera, crescono, ma ormai sono diventate delle startup, investono troppi denari rispetto a quello che incassano, hanno troppe spese senza avere una visione degli utili, e più c'è un problema di natura energetica, che tutti questi data center non si sa come alimentarli, e con il costo del carburante ancora più elevato. Quindi se io da una parte ho il rischio di bloccare, diciamo, il traffico aereo a livello globale, è evidente che risulta difficile che io possa pensare di alimentare i data center. Quindi secondo me c'è sempre questo problema, che è un problema principale. Secondo problema, che è molto sottovalutato ma che secondo me è principalissimo, è assolutamente quello del private credit, che sta diventando sempre più impellente, anche perché adesso ci sono in scadenza tutta una serie di debiti in pancia, tutta una serie di banche, di istituti finanziari, che devono essere rinnovati, e mi chiedo come faranno a rinnovarli. Cioè, se Salesforce aveva rinnovato, faccio un esempio, un debito di 100 al tasso dello 0,001, oggi deve rinnovarlo al 4% con una capitalizzazione che è del 50% inferiore rispetto a quella di prima. Quindi è evidente che ho dei tassi più elevati e una capitalizzazione che garantisce meno il mio debito, e tutto questo debito però deve essere rinnovato. Cioè, questo va in scadenza e loro non hanno i soldi per ripagarlo, quindi se non lo rinnovano vanno in default. Che si fa? Infatti la Federal Reserve ha chiamato d'urgenza molti istituti legati al private credit, perché secondo me c'è un problema sotto che per il momento non è ancora emerso, ma a brevissimo emergerà. Quindi questo è un po' il tema. Quindi c'è un tema, diciamo, oggettivo di quello che si vede nel mercato di oggi. Io personalmente decido di non partecipare utilizzando questa asset class, perché mi sembra troppo rischiosa in relazione al rendimento. Quindi non escludo, per fare un esempio, che l'XLK possa andare a fare nuovi massimi storici, ma lo trovo fragile nel suo movimento e poco sostenibile nel tempo, mentre trovo molto più interessante, per esempio, le crypto, Circle, eccetera eccetera. Perché? Perché hanno scaricato tutta una serie di prezzi, perché hanno accumulato per tanto tempo, e per tanto tempo soprattutto Bitcoin e Ethereum hanno generato molti volumi, e quindi mi trovo molto più confident. Quindi il ragionamento è: se devo prendere del rischio, siccome comunque le crypto solitamente sono un amplificatore nel mercato azionario, preferisco andare su questo settore piuttosto che andare sul mercato azionario. Quindi partecipo al mercato, ma in maniera un po' differente. Questo è quello che secondo me è un po' il tema. Dall'altra parte invece, per quello che concerne il mercato dei cambi, euro-dollaro ritorna a 1,17 fischia, quindi direi bene per gli amanti dell'euro. Il punto qui sta semplicemente legato al fatto del rapporto con i rendimenti. Cioè, se fra poco verrà nominato il nuovo presidente della Federal Reserve, riemerge un tema che molti danno per impossibile, ma secondo me non è poi così impossibile, cioè che la Banca Centrale Americana possa valutare dei tagli dei tassi. Perché? Perché si sta vedendo che il rendimento dei bond sta scendendo. Quindi da una parte scende il valore del dollaro, ma in realtà dall'altra parte stanno salendo i prezzi dei bond. Quindi siamo sempre uguali. Quindi cosa vuol dire? Non c'è un problema sul dollaro, ma c'è un ribilanciamento. Cioè si pensa che i tassi negli Stati Uniti scenderanno, mentre probabilmente o rimarranno stabili, o addirittura potrebbero salire in Europa. Quindi questa discrepanza porta una risalita del cross euro dollaro, comunque un certo livello di debolezza nuovamente del dollaro. Però qui si va su e giù, cioè non si è presa alcuna decisione netta ancora da parte del mercato, perché un momento va in una direzione, un momento va nell'altra. Però il tema è quello, cioè il bilanciamento è sempre molto legato al tema dell'andamento del prezzo dei bond, ed è per quello che io un po' di tempo fa consigliai di comprare bond scadenza molto lunga, perché secondo me sono un bel paracadute o in un senso o nell'altro, perché io le cedole comunque me le incasso, sono delle belle cedole, e se va giù il prezzo riguadagno dal cambio, se perdo dal cambio vado su nel prezzo, quindi rimango in balance, ma la cedola me la porto a casa pulita, e quindi sono cedole tra il 6 e il 7%, direi che non è male di questi periodi, e quindi mi sembra una situazione interessante. Quindi in generale il tema bond a scadenza lunga mi piace, è un tema che continua a piacermi. L'altro tema che continua a piacermi sono le cripto, con l'aggiunta ovviamente di Circle, e questa è un po' la mia esposizione al rischio al momento. Per il resto non vedo altre storie enormi di grandissimo interesse. Ci sono qualche idea, c'è sempre, poi vabbè c'è il classico Brasile che può essere interessante, però rimanendo sui grandissimi nomi, secondo me questi sono i temi principali. Appunto invece sui mercati emergenti sicuramente il Brasile è il mercato di riferimento oggi per quello che concerne i mercati emergenti, mentre secondo me la Cina vivacchia tra problemi, tensioni con Giappone, tensioni con Taiwan, adesso hanno cercato di fare un accordo, però non sembra che possa funzionare, la situazione non è molto, molto trasparente. E in più, ripeto, secondo me in generale per l'Asia non è un bel momento, e non lo sarà nel medio e lungo termine, perché comunque questa disruption colpirà prevalentemente l'Asia e anche l'Europa, ed è per questo anche che secondo me la Germania mostra segni di difficoltà, perché è molto legata essendo la locomotiva, diciamo, europea, comunque la società più importante, il paese che ha il maggior peso nel PIL a livello dell'Eurozona, è quella, diciamo, che viene presa un po' come emblema dell'investimento, no? Quindi prendo lì, tac, investo. Quindi gli investitori vanno a investire magari spesso a volte ancora più sul DAX che sull'Eurostock, e quindi se devono dire short Europa vado short DAX, per esempio long Nasdaq invece di fare Eurostock. Quindi anche qui dipende un po' dalle scelte degli investitori, però questo più o meno è quello che si va a vedere ed osservare nei numeri. Poi magari cambieranno ancora alcune dinamiche, però secondo me, ripeto e concludo, il tema di Hormuz è un tema passato, ormai si sta guardando nettamente oltre, e quindi adesso ci saranno i temi delle trimestrali, eccetera eccetera. Io farei sempre attenzione molto alle trimestrali delle big tech. Ripeto, quella che mi piace meno in assoluto, continuo a sottolinearlo e ripeterlo, è assolutamente Microsoft, che è in una fase di declino e che potrebbe essere un declino strutturale nel tempo. L'altra che non mi piace, nonostante sia su un supporto molto importante, ma non lo compro neanche morto, è Oracle, che ha fatto un rimbalzo di 10%, perché si trova su un supporto molto importante, c'è stato tantissimo, ma sul livello di debito inevitabilmente verrà penalizzata, e quindi attenzione. Questo per dire che cosa? Che non sempre, o meglio, bisogna capire l'ottica. Se uno ha un'ottica speculativa su qualche supporto ha senso comprare, però deve stare al mercato 1, 2, 3 giorni alla settimana. Siccome a me non interessa stare al mercato 1, 2, 3 giorni, evito. Quindi uno deve sempre capire, se uno sta al mercato uno o tre giorni è molto interessante, ci sono delle possibilità, se ci vuole stare qualche settimana anche c'è qualche possibilità, di più diventa difficile, no? E poi a un certo punto ogni singola notizia dice oh, forse ho fatto una cagata, e allora cambia. Allora a me piace di più andare su situazioni che hanno un mix di fattori, cioè la parte tecnica e la parte fondamentale e la parte di sentiment, cioè questi sono le tre elementi che secondo me devono funzionare tutti quanti insieme. Quando funzionano insieme io faccio un investimento e mi sento sereno, e quando mi sento sereno opero con tranquillità, e questo mi dà una mia pace. Però ripeto, questa è una opinione prettamente personale, non dovete seguirla come oracolato, è uno spunto di riflessione. Ok, un abbraccio.